Mi piace questa approssimazione e guardare negli occhi per predicare. Mi sento più al mio agio così. Il messaggio che oggi ho sentito nel cuore di portarvi si chiama La speranza è mia amica. Possiamo dire insieme? La speranza è mia amica, è mia amica. Perché? Perché a volte vediamo la speranza come una cosa molto soggettiva, come una cosa molto lontana. Ma che sentimento? È un aspettare. Cos'è la speranza? Oggi impareremo un po' riguardo la speranza. Ma per primo, perché ci sono delle persone che mischiano fede con speranza. Pastore, qual è il limite della fede? Dove finisce la fede per iniziare la speranza? Sai di una cosa? Neanche io so completamente. Però porto qualche punto di limite che capiremo insieme, secondo la parola, oggi, la differenza tra la speranza e la fede. Allora, prendiamo un po' di nozione, perché non penso che finirò di superare tutto quello che voi avete come dubbio riguardo la speranza e la fede. Ma cosa è la fede? Ebrei 1, abbiamo un sacco di versetti oggi per imparare insieme. Ebrei 11:1 dice così, guarda quello che la Bibbia dice riguardo la fede. Or, la fede è, cosa la fede è? La fede è certezza di cose che si sperano, ossia la fede è qualcosa che io credo, ho la certezza, la fede è proprio la certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà. Questa è una dimostrazione di una realtà, perché questo è reale. Reale, lo sento, lo tocco, lo bevo. Questo è la dimostrazione di realtà che non si vedono. È una convinzione forte, calda, dentro di noi, di qualcosa che non vediamo, perché questo io vedo. Ho bisogno di avere fede. Abbiamo predicato riguardo questo, no? 3 settimane fa, 4. Ho bisogno di avere fede in questo bicchiere d'acqua? Ho bisogno di avere fede? No, perché lo vedo, lo tocco, lo sento, esiste. Miei occhi possono vedere, non ho bisogno di avere fede in questa acqua, perché esiste qui davanti. Ma la fede è qualcosa che io ho la certezza di quello che non vedo. Ma qui dice la dimostrazione di realtà che non si vedono. Allora la fede, d'accordo, Ebrei 1 che io ho appena letto, è credere in assoluto in quello che non esiste ancora. Nel campo materiale, non esiste ancora nel campo materiale, ma nonostante è reale per quelli che credono. Se io credo, nonostante tu non vedi quello che la mia fede vê, ma io vedo e basta per me. No, ma tu non, comprerai la tua casa, ma quanto tu guadagni? 1.200 euro, ma immagina che tu comprerai la tua casa, e viene il Signore e presenta la tua casa, perché io ho fede, la fonte della mia fede è Gesù. Ma la fede è credere, e la speranza? La fede è credere in qualcosa che non esiste, ma che io credo e punto e basta, ok, la fede. E la speranza? Cos'è la speranza? La speranza è andare nel futuro dove sta immagazzinato l'oggetto della nostra fede. e portá-lo ao presente. Io credo in che io riceverò una macchina. Io credo che io riceverò una macchina. Io credo. Cosa, questa è la fede. Cosa fa la speranza per andare insieme con la fede? La speranza è quella che va nel futuro, prende questo oggetto lì nel magazzino della mia fede, prendo lì e porto al presente dove io vivo. Dove io vivo. Questo è la speranza, è andare nel futuro per prendere quello che io ho la fede di ottenere. In pratica, la fede è credere piamente riguardo una cosa che non esiste, tra virgolette, perché esiste nel campo spirituale, dove tutto è stato iniziato. La Bibbia dice che tutto è stato iniziato dal mondo invisibile. La Bibbia dice che Dio ha detto sia la luce, e lui ne ha almeno guardato, la luce fu. Lui non ha dubitato, sia la luce, aspetta, ho paura di vedere se veramente funziona. No, lui ha detto, sia luce, e la luce fu. Questa è la fede che noi dobbiamo ottenere, questa è la fede che noi dobbiamo usare per materializzare la nostra preghiera. La speranza è la condizione, la speranza è la conduzione e trasporto, meglio dicendo, che ci porta al magazzino dei nostri desideri e li fa passare attraverso il portale per diventare reale. Questo è la speranza. La speranza è la convinzione del compimento di qualcosa di buono che crediamo che succederà a qualsiasi momento. La speranza, perciò che penso in Brasile si dice, ma penso che anche in Italia si dice, che la speranza è la ultima che muore. Si dice anche in Italia? Ok. Allora, perciò che si dice la speranza è l'ultima che muore, perché? Perché la speranza mette vita nella nostra preghiera. La speranza è quella che sta sempre nel futuro dicendo succederà, succederà, succederà. È interessante capire che la fede va sempre abbinata alla speranza. È come un binario di un treno. Vanno sempre insieme, senza uno del due il treno non anda. Il treno, per tu ottenere la tua benedizione, tu hai bisogno della fede e hai bisogno della speranza, perché andano insieme. Io non posso andare con una gamba sola, sarà un po' zoppo, ma se io ho due gambe, io posso andare dove io voglio. Così è la vita spirituale, la mia preghiera. Io posso ottenere tutto, tutto. Perché non è impossibile per Dio se io uso la fede e la speranza. Gloria a Dio! Alleluia! La speranza è stata creata perché l'uomo... Ma tu pensi che la speranza era una cosa eterna? Io non credo. Sto passando qui convinzione personale, ok? Non è eresia, ma sono convinzione personale. Io non penso che la speranza è stata esistita prima di Cristo, prima dell'uomo peccare, prima del giardino dell'Eden. Io penso che la parola speranza non esisteva, non esisteva. Perché? Perché scopriremo adesso. La speranza è stata creata perché l'uomo si è allontanato da Dio. La speranza è una credenza spirituale creata da Dio. La speranza è creata da Dio dopo il peccato. Io credo che la speranza sia una funzione sovrannaturale provveduta da Dio in soccorso a noi uomini dopo della nostra sconfitta e caduta nel peccato. Io credo che la speranza esiste soltanto mentre siamo in terra. Io penso che dopo che noi saliamo al cielo, dopo il giudizio finale non avremo più bisogno di speranza, perché il Signore sarà lì, Lui è il centro della nostra speranza, infatti Lui è la realizzazione della speranza, tutto si riassume in Lui, perché tutto completa in Lui, non avremo bisogno più di sperare nel futuro, Lui sarà il nostro presente. Alleluia, gloria a Dio. Ma questo è quello che credo per il principio della parola. Io credo che la speranza esiste soltanto mentre siamo in terra. Credo che sia data a Dio come un ausilio temporario, mentre siamo qui in terra, separati da Lui. Credo che dopo che saliamo al cielo, non avremo più bisogno di questa funzione spirituale. La fede e la speranza sono responsabili per portare il cielo sulla terra. Io credo, quando Gesù ha pregato così, Padre, sia fatto la tua voglia, così come è fatta in cielo, nel Padre nostro lui dice che sia fatto la tua voglia in terra, così come è fatta nel cielo. Sai, l'unico modo che noi possiamo realizzare la voglia del Signore in terra è attraverso del campo spirituale della fede e della speranza. Credo. La vera speranza è nel Signore. Salmi 146, 5. La vera speranza è nel Signore. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, e la cui speranza è nel Signore suo Dio. Proverbi 10, 28 dice così: la speranza dei giusti è gioia. Ah, mentre aspetto, oh, non lo so se Dio mi darà, può darsi che Dio mi darà, ma può darsi di no, può darsi che Dio è arrabbiato con me, può darsi che io non sia speciale, può darsi che Lui può dare a un pastore, a una persona molto santa, ma a me, questo Luizinho, come si dice in Brasile, Luizinho per gli italiani, può darsi che Dio non darà questo Luizinho. Sa di una cosa? Chi decide di ricevere non è Dio. Chi decide di questa benedizione venire oppure no, siamo noi. Con il nostro grado di fede, con la nostra evoluzione di credere senza dubbio. Io credo perché credo, perché credo e punto. Perciò io già ho visto delle persone con problema anche di peccato nella vita, persone con problema di peccato nella vita, ma persona con fede sufficiente per ricevere il miracolo. E Dio dà o non dà? Dio dà, anche con peccato Dio dà, perché tutto che Dio dice è la grazia di ricevere se crede. Se crede, Dio dà. Il problema è che tante volte noi possiamo anche essere tanto santo, consacrato a Dio, ma non vedere miracoli nella nostra vita. Perché? Perché ci santifichiamo tanto, è meraviglioso santificarci, è buono, ma in quell'area di fede ha dubbio nel cuore, e la Bibbia dice in Giacomo che l'uomo che dubita nel cuore non riceverà niente del Signore. Ma può essere anche santo, una benedizione nella chiesa, ma se lui dubita non riceverà. E può darsi che quello che è appena arrivato nella chiesa, un nuovo convertito, e ha la fede di ricevere e ricevere. Ho visto tanto nuovo convertito ricevere delle cose che quelli vecchi nella chiesa non ricevono. Eu digo, ma Signore, ho imparato che la parola ela si muove con principi. La parola non si muove d'accordo in quello che io credo, ma io devo sapere i principi della parola. Proverbi 14, 32 dice così: limpio è trovato, travolto dalla sua sventura, ma il giusto spera anche nella morte. Sa, quello che la Bibbia sta dicendo? La Bibbia sta dicendo che un giusto, uno che ama Dio, ha speranza anche nella morte. Anche la morte non ti spaventa. Non siamo spaventati neanche con la morte. Ah, ma perché adesso il Brasile sta facendo un tuffo economico di 10 giorni, come se fossi anni, sta cadendo l'economia. Non importa. Sai perché? Perché la nostra economia è in Cristo. E sai di una cosa? Italia, anche la nostra economia d'Italia è nella mano del Signore. Il Signore dice che noi non passeremo necessità, noi non passeremo fame, però dobbiamo andare con nel binario della fede e della speranza. Sai, uno che non c'è la fede e non ha la speranza, anche negli Stati Uniti, in periodo di gloria economica, passerà fame, passerà problema finanziario. Sai perché? Perché un credente è quello che usa la fede e la speranza per vivere la sua vita di vittoria spirituale. Amen? Gloria a Dio. Ok, adesso è meglio. La vera speranza viene da Dio. Lui è la fonte di speranza. Come possiamo avere la speranza senza di Lui? Se Lui ha creato la speranza, come possiamo avere la speranza senza di Lui, se Lui è tutta la riserva di speranza, abita in Lui? La speranza senza di Lui diventerebbe appena un desiderio frustrato, privo di realizzazione, disassociata della fede. Una speranza senza il Signore diventerebbe un desiderio frustrato. Ah, io desidero una casa, io desidero un matrimonio, io desidero quello, ma senza di Lui non possiamo realizzare niente, perché Lui è la fonte viva di speranza. Il diavolo, ma dobbiamo capire una cosa, il diavolo è l'agente responsabile della sofferenza e di tutto il male sulla terra. Se non capiamo questa cosa, iniziamo a colpare Dio per i problemi e dice: come posso avere speranza? Come posso avere la fede se io penso che se Dio è Dio dell'universo, nessun foglio cade senza la voglia del Signore? Allora, e perché che tutto il male sulla terra? Inizia a avere dubbio sulla terra, dicendo sulla testa, dicendo che Dio è colpato, che è Dio che provoca, che è Dio che è colpato di tutto questo male sulla terra. Perciò io non ho la casa mia, perciò non sono ricco come tanti ricchi, perciò ho una vita difficile, perché mi sembra che Dio ha perso il controllo o Dio non ha il controllo. Attenzione, per avere la fede e per avere la speranza dobbiamo capire bene: il diavolo è chi è l'agente responsabile, colpato della sofferenza e di tutto il male sulla terra. Non è Dio, non è Dio. Noi che conosciamo e diamo retta alla parola di Dio, sappiamo che il diavolo è causatore di tutte le sofferenze di questo mondo. Giovanni 10:10 dice: il ladro non viene se no, il diavolo, il ladro non viene se no, per che cosa che lui viene? Per rubare, ammazzare, distruggere. Però Gesù dice così: ma io sono venuto perché abbiano la vita e abbiano in abbondanza. La Bibbia dice che è il diavolo che è il portatore e colpato del male. La Bibbia dice che Dio, Cristo, è venuto per portare vita. Quando la Bibbia qui in Giovanni 10:10 dice che Lui è venuto per portare vita, qui sta dicendo vita spirituale, vita materiale, vita fisica di salute, vita in tutti gli ambiti. È questo che la Bibbia sta dicendo, che lui è venuto per portare la vita. In 1 Pietro 5:8 dice così: siate sobri, vegliate, attenzione, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va intorno, va attorno come un leone, ruggendo, cercando chi possa divorare. La Bibbia dice che questa è la funzione del diavolo, non è di Dio. Dio non ha preparato una trappola per te, per me, per voi, per me. Dio non ha preparato una trappola. Ah, vediamo se lui riesce a uscire di questa. Io sto peggiorando ogni giorno le difficoltà della provazione. Voglio vedere se i miei figli veramente sono bravi. No, la posizione di Dio non è questa di essere tifoso per vedere che noi cadiamo, per provare se noi cadiamo o no. No, questo non è il compito di Dio. Il compito del diavolo è di mettere la provazione per distruggere la nostra vita. Il compito del Signore è di permettere. Oh, questo è il problema. Dio permette la sofferenza. Perché? Perché Dio permette la sofferenza? Noi abbiamo bisogno di speranza solo perché Dio permette la sofferenza. Ma perché Dio permette la sofferenza? Dio c'è una ragione. Questa realtà, Pastor Haroldo è venuto, bravo, Dio ti benedica. Per quelli che non sanno, Pastor Haroldo ha appena fatto una chirurgia, sta recuperando bene, grazie a Dio. Questa realtà spaventa quelli che non hanno la sua fede e speranza in Cristo, che dice: ah, se il diavolo è lui che concentra tutto il male, poverini di me, che sono fragile nella mano del diavolo. Ma non spaventate. Quello che hanno la speranza in Dio, il nostro Dio è più grande che il problema. A volte pensiamo che il nostro problema è più grande che Dio, ma è un sbaglio, perché il nostro Dio è superiore e la Bibbia dice: più grande è quello che abita dentro di me, quello che abita, dimora dentro di me, che è il diavolo che è nel mondo. Sai, il diavolo spaventa, ma lui è piccolo. Sai, il diavolo c'è più rumore che realtà, perché non perché lui non fa del male, no, non è perché lui non fa del male, è perché il nostro Dio è molto grande, è perché il tuo Dio combatte al tuo favore, è perché il Dio è della parte tua. Dio non sta contro di te, Dio non sta tifoso che tu cade. Dio sta tifoso che tu vinci ogni giorno, che ogni giorno tu sia un vincitore. Alleluia, facciamo un applauso a Cristo, stiamo molto, molto zitti. Riceve, Signore, gloria a Dio. Salmi 65:5 dice così: mediante prodigi tu ci rispondi, nella tua giustizia, ó Dio della nostra salvezza, speranza di tutte le estremità della terra e dei mari lontani. Ossia, Dio, tu sei la nostra speranza, tu sei il Signore della giustizia, della giustizia. Abbiamo pregato tanto per il Brasile non cadere in situazione che sta cadendo. Noi abbiamo fatto tanta riunione di preghiera in tutto il Brasile. Perché questo sta succedendo? Mi sembra che Dio non è tanto potente, che il diavolo ha vinto in Brasile. Attenzione, esiste un proposito tutto sotto il cielo. Sai, è per noi, per il nostro bene. È per il nostro bene. Il Signore sta provvedendo delle cose che non sappiamo, ma non possiamo dubitare. Qui dice che Dio, anche lontano dal mare, ossia in tutta la terra, Lui mantiene il controllo e la giustizia. Attenzione, la giustizia. Gloria a Dio. Non possiamo dubitare di Dio. Io sono un avvocato di Dio. Io sono un avvocato di Dio. Non dubito del Signore. Qualcuno dice, ma il Signore... Ma... No, non parla questo di Dio. No, perché tu non conosci. Quando tu conoscerai il Signore completamente, tu sempre difenderai il Signore. Non accuserai mai il Signore. Questo si chiama speranza. Io conosco il mio Dio. Io conosco il Signore. Giovanni... Uno può dire non, che il male sta vincendo, allora perché Dio permette il male? Perché purtroppo siamo sottomessi alle conseguenze della caduta degli uomini. Questo è il problema. Prima Giovanni 5,19, cosa dice? Prima Giovanni 5,19 dice così: noi sappiamo che siamo da Dio. Ma tu sai di questo? Perché deve avere la convinzione interiore. Qui sta dicendo di qualcuno che c'è la rivelazione. Dice così: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Noi siamo da Dio, ma sappiamo che questo mondo adesso, la Bibbia dice che è sotto il controllo del diavolo. Ma perché il diavolo è più potente che Dio? No. Il problema è che Dio... Beto, può venire qui velocemente? Beto, questo è il mio cellulare. C'è un conto bancario qui dentro di migliaia e migliaia di soldi. Ma nonostante, il mio cellulare è fatto d'oro, vedi che è d'oro. È un bene. Prende. Io ti do con tanto amore, prende per te. Allora, Flaviano, vieni veloce, vieni veloce, Flaviano. Flaviano chiederà il cellulare a te. Flaviano, chiede il cellulare a lui. Tu dici, sì, ma dopo dà. Io posso fare qualcosa? Io ho dato il mio cellulare a lui, migliaia di soldi, d'oro, prezioso, io ho dato a lui. E cosa lui ha fatto? Lui ha dato a lui. Io posso fare qualcosa? Posso? Eticamente, sto dicendo eticamente, no. No, perché io ho dato il cellulare a Beto. Quello che fa Beto è problema suo. Lui ha dato a Flaviano e adesso Flaviano fa quello che vuole. Ciao, il mio cellulare. Flaviano, ma io non ti do la password. Dio ha dato il pianeta Terra all'uomo. E ha detto, cresca, moltiplica, a te sta il dominio. Non è questo che la Bibbia dice? A lui è il dominio. Se lui ha dato il pianeta al diavolo, Dio non può fare niente. Soltanto una cosa che Dio può fare, ha dato la speranza e la fede. E un'altra cosa che Dio ha dato, la presenza sua, almeno per dire io sono con te, limitatamente io sono con te, perché io ho dato a te, se tu hai dato al diavolo, io posso fare, ma posso fare poco. Perciò Gesù è venuto per conto di questa attitudine di Beto. Purtroppo Gesù è venuto per conto di Adamo. Se non fosse per Adamo, Cristo non avrebbe bisogno di avere venuto. Avete capito? L'uomo ha fatto Cristo andare alla croce. Oggi lui può avere controllo in tante aree spirituali, ma il mondo giace nel male. Il mondo è del male. Avrà un giorno di giudizio. Non è ancora. Non è ancora. Io credo che questa cosa che sta succedendo in Brasile e in tutto il mondo è perché il giorno di giudizio di tutta la creazione è proprio vicino. La Bibbia dice che possiamo capire i tempi, non possiamo capire il giorno del giudizio, non possiamo capire il giorno della venuta di Cristo, ma la Bibbia dice chi può ascoltare, ascolta, chi può capire, capisca i tempi. E noi abbiamo capito, il tempo è arrivato. Tutto che è giusto sta diventando sbagliato. Tutto che è vero sta diventando bugia. Tutto che è bugia sta diventando vero. Ieri ho acceso la TV, ho visto il giornale che parlava di Brasile, una cosa così bugiarda. È come dire che questo qua è pietra, non è acqua. Non discute con nessun italiano. Non discute, loro dicono, anche in Brasile, la maggioranza guardano la TV e dicono, ah è vero, perché non sanno la verità, non stanno distinguendo la verità della bugia, perché lo spirito di inganno, la Bibbia dice che lo spirito di inganno sta compiendo la sua missione in tutto il pianeta. In tutto il pianeta, un uomo adesso può essere donna, non è donna, la donna può essere uomo, ma quello che define non è quello che abbiamo tra le gambe, no, è qui che decide, ma tu sei un maschio e c'è un utero, sì, proprio così, e attenzione che io posso fare un processo contro di te, se tu dici che è sbagliato. State capendo quello che voglio dire? Perché il mondo è nel maligno. Oh Gesù, la sofferenza senza la speranza. Attenzione. Cos'è la sofferenza senza la speranza? La sofferenza sono inerente alla vita quotidiana qui in terra. Dopo che l'uomo ha dato la terra al diavolo, la sofferenza è passata a esistere come una cosa normale, normale. Anche per noi cristiani, tante volte, oltre che la sofferenza normale della vita quotidiana, affrontiamo persecuzioni anche per conto della nostra fede. Non è vero? A volte anche per conto della nostra fede, nonostante affrontiamo dei problemi naturali, ancora affrontiamo anche la persecuzione perché siamo cristiani. Immaginiamo come è difficile affrontare la sofferenza senza la speranza. Se la speranza è la mia amica, come affrontare la sofferenza senza speranza? Di vedere ogni giorno migliore, perché è la speranza che ti fa vedere che domani tutto migliorerà, che domani se non migliora andiamo al cielo, ma siamo felici, stiamo bene, con Dio stiamo bene. Allora immagina uno che non ha questa speranza, senza credere nella giustizia di Dio, senza avere la certezza che la nostra patria definitiva non è qui. Qui non è la nostra, perché morire tanto per cose di questa vita, se la nostra patria definitiva è nel cielo? Allora è terribile immaginare gli esseri umani soffrendo orrore sia nella vita quotidiana e anche in situazioni di stress assurdo, come esempio quelli che sono in guerra. Attenzione. Prendete il mio cuore adesso, prendete i miei sentimenti, quelli che sono in guerra, pensa che è facile stare in mezzo alle bombe? Noi abbiamo ospitato per 5 mesi una famiglia qui della Ucraina, abitavano proprio qui giù, Lana e Ili, che noi amiamo tanto. Non sono qui nel culto perché adesso la comune ha inviato loro molto lontano. Ma lei aveva una vita, loro avevano una casa bella, avevano una macchina bella, grande. Lui ha detto che la sua macchina era grande. Lei lavorava con laboratorio di chimica, di farmacia. Lei è una farmaci chimica. E sono spariti con i figli in corsa per conto delle bombe che stavano avvicinando. La vita è distrutta. Pensate che è facile. Pensate nella posizione di guerra, nella posizione di fame nell'Africa, che dormono senza cibo. Ma se io sono padre che dormo senza cibo, fa male la pancia. Ma pensare che i miei figli stanno dormendo, piangendo, perché non ha cibo per mettere, ma neanche di terra, non hanno un biscotto per mettere nello stomaco, senza speranza, senza Cristo nel cuore. Tu pensa che è facile? Immagina che entriamo nel sentimento di quelli che stanno soffrendo una separazione di coppia. E figli che stanno dicendo proprio il pavimento è uscito della mia vita, è caduto, tutto sto cadendo in un buco, mio padre sta andando via, perché la sicurezza di un bambino è la famiglia, è un padre, è una mamma. Immagina il buco che viene nel cuore di un bambino, che il padre sta andando via, la sua mamma sta andando via, la morte di un genitore, pensate nella morte, una malattia di cancro nella famiglia, pensate nella sofferenza di tutto questo senza l'amica speranza, senza Cristo, senza Gesù nel cuore, pensate nella situazione, non è facile. La speranza al nostro fianco fortifica la nostra fede in Cristo. 1 Corinzi 2,9 dice così. 1 Corinzi, la speranza ci mantiene saldo. Anche quando passiamo per tutto questo, possiamo risalire saldo. 1 Corinzi 2,9 dice così. Ma come è scritto, le cose che occhio non vede, e che orecchi non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelli che Dio ha preparato per coloro che lo amano, per quelli che hanno la speranza. Ci sono delle cose meravigliose che verranno, verranno delle cose buone, verranno anche che se stiamo vivendo in tempo difficile, le cose buone stanno arrivando, le cose buone stanno arrivando, gloria a Dio. Migliaia e migliaia di persone stanno affrontando delle sofferenze incredibili proprio in questo esatto momento, proprio in questo esatto momento, senza credere in Gesù come la loro speranza di vita. Pertanto non stanno si preparando per affrontare la vita dopo la morte, non si stanno preparando per affrontare un'altra vita eterna. A volte alcuni credono che stanno preparandosi per affrontare la vita dopo la morte, però stanno preparando in modo sbagliato, stanno mettendo la loro fede in altri dei. Tu sai che ci sono persone che stanno seguendo altri dei, sia di spiritismo, perché io ero di spiritismo, Io ho frequentato o Espiritismo tanti anni della mia vita. La mia famiglia è cresciuta sotto questa cosa di Espiritismo. Facevamo sezioni costanti di Espiritismo a casa di mia zia, che era la nostra guida spirituale. Ma eravamo enganati, eravamo enganati, nós eravamo sinceri. Tutta la mia famiglia era sincera, sinceramente sbagliati, ma eravamo sinceri. Noi seguivamo altri dei e non sapevamo. Però in quella sezione di spiritismo dove veniva Mariana, veniva... ma si pregava anche Padre Nostro, si pregava tutte le cose, aveva... tante foto di cose della entità, ma aveva anche lì il crocifisso, aveva lì anche dei oggetti della religione. Allora eravamo sinceri, ma sinceramente sbagliati. La nostra speranza era in qualcosa che era sbagliato. Ma loro hanno a volte questa speranza. Però questa speranza non soddisfa lo spirito. Ma possiamo fare dopo, no, Gianni? Sì, so. Ma abbiamo una squadra di lavoro meravigliosa. Facciamo un applauso a questa squadra di lavoro. Grazie, grazie, grazie. Voi siete proprio speciali e particolari. Amen. Só per continuare, nel finale facciamo. Gloria a Dio. Amen. La Bibbia dice che loro non hanno scusa per riconoscere e servire a Cristo Gesù, perciò saranno inescusabili. Romani 1, 19, 20. Romani 19, 20 dice: perché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendo Dio manifesto loro, infatti le sue qualità invisibili. Attenzione. La Bibbia dice che sono inescusabili, perché ci sono delle qualità visibili che io posso vedere. Ma il diavolo ha creato il suolo? Il diavolo ha creato la luna, il mare ha creato gli altri? No. E perché seguono al diavolo? È mancanza di rivelazione? No, mancanza di guardare, cercando con sincerità a Dio. La Bibbia dice... infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo. Sarà che la entità può fare il vento, essendo percepito per mezzo dell'opere sue, perciò essi sono inescusabili. Questi sono inescusabile di seguire altro dei, di mettere la loro speranza in qualche cosa che non sia Gesù. Altro credono che si devono, che la sofferenza li metterà nel cielo. La Bibbia parla della grazia, non parla della sofferenza. Altro credono che non devono peccare. Per avere la speranza in Cristo non devono peccare. La Bibbia dice che una persona che ha ricevuto Gesù nel cuore non vuole peccare, non vuole peccare. Ma io non posso lasciare di peccare per diventarmi meritevole di Dio, della grazia di Dio, del cielo, della speranza, no. È naturale che una persona che ama Gesù, che ha ricevuto Gesù, non pecchi. È naturale che sia onesto, è naturale. Qualcuno dice: bravo, tu sei onesto, ha dato di ritorno quello soldo che la persona non sapeva che ti aveva dato in più. No, 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 è normale, è normale. Ah, tu sei bravo che tu non tradi la tua moglie. No. Non sto facendo niente di più, è normale. È normale che tu non rubi. Ah, tu non rubi. No, bravo che tu sei. No, è normale. Perché dentro di noi c'è questa cosa. Allora, fare questa cosa per meritare la salvezza. Fare queste cose per comprare la salvezza. Perciò che noi cristiani possiamo anche peccare e andare al cielo. Sai perché? Perché quello che mi salva non è peccare o non peccare, ma quello che mi salva è la graça de Cristo dentro de mim. É a esperança, Cristo é que me porta à salvezza. A esperança te conduz à resistência, à resiliência, à bravura. A esperança é credere com convinzione nel sovrenaturale di Dio. Così come sappiamo che il male viene dal diavolo, sappiamo anche che la vittoria viene di Dio, la vittoria viene di Cristo, e questa vittoria già è data 2000 anni fa, la vittoria già è venuta 2000 anni fa, e io non devo fare niente, soltanto credere, avere la speranza in Cristo Gesù come la mia vittoria, in, nel nome di Gesù. A volta il diavolo dice così nel nostro corazon. Lui prova di mettere nel nostro cuore cosa come ma non sia ma non sia scemo. Il diavolo usa anche le labbra delle persone per dire ma non siamo scemo. Vede che stanno succedendo delle cose male con te e Dio non ci sta aiutando per niente. Guarda che lui non si importa proprio con te. Non ti ascolta, Dio non ti ascolta, forse lui non ti ama o forse lui non esiste. Quante volte il diavolo già ha detto questo nel nostro cuore? Tutti noi conosciamo la storia di Giacobbe, no? Conosciamo la storia di Giobbe, scusa, Giobbe. La Bibbia dice che il diavolo è andato al cielo per chiedere permesso di Dio per fare dei male a Giobbe. Non è stata un'idea di Dio, attenzione, non è stata un'idea di Dio. Non è Dio che ha detto, diavolo vieni qui. Ah, io ho una bella idea. Anda da Giobbe e vede se lui... No, è stata un'idea del diavolo. Tante cose succedono nella tua vita, nella mia vita, come idea del diavolo, ma con la permissione di Dio, perché il pianeta è nella mano del diavolo e tutto quello che succede con noi, con il permesso di Dio, è per la nostra crescita. Sai, la Bibbia dice che non succede niente con te se tu non hai la capacità di sopportare. Attenzione, ci sono delle cose che il diavolo viene a Dio per chiedere, per fare male con te, grazia, e Dio dice no, questo con grazia no, perché io conosco la limitazione di grazia e questo non farebbe grazia crescere. Ah, ma io posso fare questo e questo. Ok, questo tu puoi fare, perché grazia crescerà con questo che tu farai, perché io conosco grazia. Avete capito? È molto profondo, ma è importante capire queste cose per sapere i limiti della nostra fede e della nostra speranza. Attenzione, la moglie di Giobbe è andato quando Giobbe stava in sofferenza, la moglie di Giobbe ha detto questa cosa che a volte il diavolo dice a te, ha detto la stessa cosa che tante volte il diavolo viene a dire per noi. Giobbe 2:8-10 dice così: la moglie di Giobbe è andata quando lui stava proprio nel limite nel fondo del pozzo. La sua moglie è venuta e ha detto, sua moglie le disse, ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lasci stare Dio e muori, tu non servi più per niente, muori. Giobbe le rispose, tu parli da donna insensata, in portoghese dice come una pazza, tu parli da una pazza. Abbiamo accetto il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. In tutto questo Giobbe non ha peccato con la sua labbra. Il risultato della resistenza, della speranza. La speranza di Giobbe era la sua amica. e perché lui soffriva tanto con la speranza, lui è stato in una situazione di resilienza, resilienza. Guardiamo quello che Giobbe dice in Giobbe 42, 11, 17. Cosa che è successo? La resilienza di Giobbe quando lui ha creduto e ha messo la sua speranza in Dio. Giobbe 42, 11, a partire di 11, dice così: tutti i suoi fratelli, perché tutti avevano abbandonato Giobbe. Attenzione, attenzione qui, avrà un giorno che quelli che noi aspettiamo che sia presente non saranno. Avrà un giorno che la nostra speranza è in soldi che noi abbiamo messo a parte, e può darsi che quello soldi che abbiamo messo a parte non possiamo usarlo. Avrà un giorno che abbiamo una casa, come io ho una casa in Brasile, non lo so se si perdonò, ma quella casa non è la mia speranza. Perché adesso le nuove leggi in Brasile stanno dicendo che c'è una casa che non è occupata per sé, un altro può venire e occupare, punto e basta. E non possono fare niente. Ma la mia speranza non è quella casa. Sai, tutti amici di Giobbe è andato via. Tutti. Tutta la sua finanza è andata via. La sua salute è andata via. Come la sua moglie dice, adesso bestiame e morre. Ma perché Giobbe è stato saldo nella speranza in Dio? Guarda quello che Dio ha fatto con la vita di Giobbe. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che il Signore gli aveva fatto cadere addosso. Ma ti ricorda che ci sono delle cose che nella traduzione non va bene, perché la Bibbia dice che il diavolo ha permesso di Dio, Dio non ha fatto, ma qui sta dicendo che è accaduto, va bene, con il permesso di Dio, miglioriamo, no? Gli aveva fatto cadere addosso e ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro, ossia hanno recuperato anche l'autostima e anche la finanza. Allora tutto questo nella ora dell'angoscia erano andati via, ma sono ritornati. Continuando dice: il Signore benedice gli ultimi anni di Giobbe più di prima. Gli ultimi perché lui è stato resiliente, nella sofferenza lui ha clamato la speranza e lui è andato nel binario della fede e della speranza in Dio. La Bibbia dice che Dio ha restituito tutto, guarda tutto che Dio dice che ha restituito. Il Signore benedice gli ultimi giorni di Giobbe più di prima, e degli ebbe 14.000 pecore, 6.000 camelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asini, ebbe pure 7 figli e 3 figlie, e chiamò la prima, la seconda, i nomi. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe, e il padre assegnò loro una eredità tra i loro fratelli. Giobbe dopo questo visse 140 anni. Dopo questo lui ha vissuto ancora 140 anni in più e vede i suoi figli, i suoi figli dei suoi figli fino alla quarta generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Cosa dirò? Ho detto tante cose. tanto da riflettere. Però, in riassunto, la speranza è mia amica. La fede è quello che io prego e ho la certezza di che esiste. Per me, se per gli altri non esiste, non importa. Per me esiste. E la speranza è quella che mi fa andare nel futuro. Vieni qui perché io ti voglio qui, in questo presente, in questa vita. Amen. Oh Spirito Santo, tu sei mio grande amore, il mio cuore brama a te. Walter, tu puoi togliere questa... Alziamo tutti, cantiamo questa canzone. Ah, Gesù. Gesù, tu sei la unica speranza nostra. Tu sei il nostro grande amore. Signore. Oh, Signore.